Mi fanno impazzire i libri che quando hai finito di leggerli vorresti che l'autore fosse il tuo migliore amico per telefonargli ogni volta. Salinger. Buongiorno,
Buonasera.
buon pomeriggio per chi ascolta nel mezzo.
Salve.
Siamo tornate nuovamente qui
Vi siamo
a
mancate? Non
questi
potete
microfoni.
rispondere.
Non vi è dato rispondere, però se state ascoltando vuol dire che poi tutto sommato vi andava bene.
Quindi a posto così.
Va bene, quindi benvenuti in questa nuova puntata dei 10K, il podcast di Libri che ti passa, in cui vi proponiamo ogni mese una, diciamo, top 10 tema letterario. E questo mese vi proponiamo i 10 libri che avremmo voluto scrivere.
Siamo un po' romantiche.
Eh beh, sì, d'altronde i lettori, i forti lettori poi immaginano anche magari il processo di creazione del libro.
Beh, certo.
E ci sono quei libri che dici, caspita, avessi avuto io questa intuizione?
Questo estro,
E
che magari ti
invece
racconta così bene che dici forse avrei
vabbè,
potuto,
avrei potuto farlo io.
ma noi non siamo loro, quindi niente.
Pazienza. Ci accontentiamo di leggere e commentare con voi. Va
Fare poco
bene, ma entriamo nel vivo
della
della
questione.
questione. Ciancio alle bande, bando alle ciance. Allora, inizio io, principio io, apro io le danze. E
Prego,
principio
si presenta anche da
con... Sì,
sola,
faccio
ciao.
tutto, ormai sono talmente indipendente,
Io
abituata a fare tutto
me
da
ne
sola.
vado, ciao
Non intendevo in questo
amici.
duo, intendevo in
Nella
genere.
vita,
Nella vita.
vai.
Va bene, allora principio con uno dei miei libri preferiti in assoluto, che è Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, un libro del 1940, in realtà non troppo anziano, diciamo, non ne ha viste poi così tante.
Quasi 100, però sta
Beh,
sull'ottantina, dai.
80, 80, 100 ancora fortunatamente no, e si può considerare forse il capolavoro tra tutti, diciamo, gli scritti di Dino Buzzati,
Sì.
insomma, rispetto magari agli altri libri, forse è quello che lo ha consacrato di più fra i maggiori scrittori moderni, diciamo,
Nonostante non sia il
italiani.
mio preferito dello scrittore, per quanto mi
Sì, lo
riguarda.
so, a te piace maggiormente un amore.
Eh sì. Però
E vabbè, oh, non si possono avere sempre gli stessi.
effettivamente, probabilmente è quello più
Però è
letto,
quello
è più
sì, forse più
conosciuto.
conosciuto, più letto. E vabbè, la trama ora è più sicuramente conosciuta, però in due parole il protagonista è Giovanni Drogo, un sottotenente che è stato assegnato a questa fortezza arcifamosa che è la Fortezza Bastiani. Ed è veramente una fortezza nel deserto, appunto il deserto dei Tartari, dove lui arriva dopo un viaggio lunghissimo a cavallo, durato interi giorni, giunge in questo luogo che poi in realtà è un luogo immaginario e non ne rimane affatto colpito, anzi capisce che ormai è fatiscente, in realtà non gode più di tutto
Della
della
gloria.
gloria di cui godeva un tempo. È veramente una cattedrale nel deserto, quindi in realtà lui vorrebbe andare via, però in realtà poi tra una cosa e l'altra praticamente ci trascorre alla fine
Buona parte della
buona
vita.
parte della sua vita, perché ci trascorre 4 anni di rinvio in rinvio, torna in licenza al suo villaggio, però in realtà poi è talmente tanto stranito dalla situazione che fugge praticamente da quella che era la realtà a cui lui voleva tornare. Per poi tornare nuovamente praticamente alla situazione della fortezza dove poi praticamente trascorre il resto della sua vita in attesa. Ecco, il tema centrale del romanzo poi è questo,
Un
l'attesa e la fuga del tempo, perché poi
po' un Godot
sostanzialmente...
italiano.
Sì, esatto, c'è sempre la sensazione continua durante il
Che
romanzo di
qualcosa debba
qualcosa che
accadere.
sta per principiare, qualcosa che sta per accadere. Ma in realtà poi non accade mai. È una continua attesa durante tutto il romanzo che veramente poi è anche un po' quella spinta che ti fa arrivare in assenza poi sostanzialmente di trama, sì, è quello che ti spinge veramente fino alla fine del romanzo, quindi veramente un'intuizione anche sulla, insomma, riflessione sul tempo e via dicendo, vabbè, oltre che la scrittura poi non...
Per carità.
È lo stile che non si possono non elogiare.
Niente da dire.
E niente, quindi veramente una di quelle intuizioni che avrei voluto avere.
Bene, tocca a me. Passo. Allora, io comincio con un libro che non ho letto neanche troppi anni fa, ma che è uno dei libri credo che mi abbia fatto piangere di più nella vita. Che in realtà non è un libro triste, è un libro molto tenero, cioè mi sono proprio commossa.
Oddio!
Cioè, proprio ho cacciato questo lato tenero che in pochi conoscono.
L'orsacchiotto che è in te.
Shh, non lo diciamo in giro. Bene, sto parlando delle nostre anime di notte, di Kentaruf, di cui poi non paga delle lacrime versate, ho visto anche il film, e in realtà devo dire che come al solito era meglio se mi fermavo al libro.
È vero, sono d'accordo.
Soprattutto per il finale, un po' arrabattato.
Sì, è stato
un po' frettoloso. In realtà il libro è del 2015, quindi è abbastanza giovine. E beh, noi grandissime fan di Aruf, che gli devi dire? Che gli devi dire?
Tante lacrime.
Lacrime sempre. E allora, i protagonisti sono due vedovi, un lui e una lei, Eddie e Louise, e che sono vicini di casa, e un giorno una sera per meglio dire, Eddie si presenta alla porta di Louise e gli chiede: "Puoi dormire con me?" In realtà lui si agita un attimo,
pensando ad altre allusioni.
Pensando a chissà che, anche perché è un libro ambientato, se non mi sbaglio, forse negli anni 50, 60.
Sulla collocazione temporale sai che non...
Non ricordo precisamente, però credo che fosse intorno a quegli anni. Quindi risulta anche una richiesta un po' esagerata, se vogliamo. E anche perché sono vedovi abbastanza freschi e poi il paese è piccolo, tutti mormorano, insomma non conviene, però in realtà il rapporto che poi nasce tra i due è un rapporto di tenerezza, loro semplicemente si fanno compagnia, dormono letteralmente nello stesso letto e si raccontano, parlano l'uno dell'altro, scoprono cose, in realtà scoprono che erano vicini di casa ma non si conoscevano. E si confidano, ritrovano nell'altra persona quella compagnia che non hanno più, abbandonano la tristezza di doversi coricare da soli perché si sa che poi nei momenti di tristezza probabilmente la notte è sempre la parte della giornata più difficile da gestire, cioè. Quando tutto si ferma, le luci si spengono e ognuno rimane solo con i propri pensieri. E quindi loro la risolvono un po' così, poi ci saranno persone nel mezzo che cercano di contrastare questa cosa, i figli non sono assolutamente d'accordo. Però è tutto molto tenero, sono veramente teneri. Quindi io direi assolutamente questo libro, un po' come tanti altri di Kentaruf in realtà. Però questo in particolar modo.
Diciamo che la trasposizione poi, credo che sia proprio di Netflix, che la trasposizione fosse proprio fatta da Netflix, merita soltanto per la coppia cinematografica che poi è stata scelta, che erano Jane Fonda e Robert Redford, che insieme sono sempre molto...
Che potevano molto dare bravi, tanto molto a quel belli. Film.
Sì, è vero, hanno cercato di dare tanto ai personaggi, ma però in realtà la sceneggiatura era molto poco solida sotto, sì, è vero.
Sì, l'hanno ridotto un po', non dico a barzelletta, però è...
Beh, però è stato molto sminuito poi anche il tema principale del l'amore anziano, ecco,
esatto, cioè quella tenerezza che mi ha fatto molto muovere leggendo il libro è venuta un po' meno.
Sì, è vero.
Quindi niente, leggetevi, se non l'avete letto, leggetevi il libro e non guardate il film.
Va bene.
Vai.
Allora, vado avanti. A questo punto, visto che c'è quest'onda
Di lacrime.
di non di lacrime, ma quanto diciamo di amori più o meno, diciamo, come dire, affrontati in una maniera un po' diversa, mi tengo su quest'onda, cavalco quest'onda e passo a un libro che in realtà mi è stato poi suggerito da Ilaria, mi è stato prestato da Ilaria, che è L'amore ai tempi del colera. Era uno dei. L'ho letto durante la quarantena, durante proprio il
La
lockdown,
fierezza nel mio sguardo non potete
perché
vederla, ma c'è.
lo avevo in realtà nella libreria prestato da Ilaria veramente da tanto tempo, però
Ci voleva il Covid.
come dire, l'entità del, insomma, il numero delle pagine non trovavo mai il tempo per poter affrontare la lettura come avrei voluto, e quindi poi, quando ho trovato il momento, l'ho veramente divorato in realtà, perché poi, nonostante la mole, l'ho divorato veramente meno di una settimana, penso. È uno dei romanzi anche forse più famosi, nel senso che insieme forse a Cent'anni di solitudine,
Sì,
penso che sia
probabilmente
uno
sì.
dei due capisaldi forse di Márquez. Ed era uno dei grossi che mi era rimasto da leggere, perché poi avevo già letto Storia di una morte annunciata, avevo già letto insomma altre cose, dell'amore di altri demoni, insomma, però questo mi mancava e lo volevo assolutamente leggere. Che dire, premio Nobel per la letteratura, quindi non è che insomma dobbiamo troppo spenderci
Si
in
presenta da solo.
presentazioni, però come dire, è una delle storie d'amore secondo me più belle e anche raccontate con così tanta partecipazione, enfasi, proprio passione.
Sì, lui si cala proprio
Si
nella
ca sì,
storia.
esatto, si immedesima talmente tanto nei personaggi, c'è cioè la descrizione di un amore veramente, secondo me, completo a 360 gradi. Vabbè, la storia è quella di Firmina Dazza, che è la protagonista, diciamo, indiscussa di tutta questa querella, diciamo così, amorosa, che insomma in realtà è come se fosse contesa fra due uomini, di cui insomma uno alla fine poi ha finito per sposare, che è Ugena Lurbino, il medico del paese, e Florentino Ariza, che però insomma è questo grande amore in realtà mai
Sempre
sopito,
così.
Mai morto, quindi lei in realtà alla fine questo amore è sempre stato un po' contrastato sin da ragazzina, quindi poi finisce per sposare l'altro con cui ha una bella storia d'amore, un matrimonio lungo, felice, però insomma poi al momento della morte del marito in realtà poi Florentino Ariza si rifà nuovamente avanti, sperando che finalmente dopo tanti anni riesca insomma a riavere per sé Fermina, insomma, quindi c'è a ritroso a partire dalla morte del marito di Fermina, poi insomma viene narrato a ritroso tutta la storia di questo trio, diciamo così, ma soprattutto dell'amore per l'appunto con Florentino Ariza, quindi di tutte le peripezie che entrambi hanno dovuto, come dire, subire, insomma, passare, finalmente poi per poter stare insieme. È veramente un racconto, come dire, ricco, poi talmente come al solito di personaggi, è sempre un racconto molto corale, ci sono sempre tanti personaggi, tanti posti, tanti luoghi. È ricco, però, secondo me, non fronzoloso, non.
No, serve tutto.
Esatto, ogni dettaglio della storia ha la sua funzione nel racconto, diciamo, è come se fosse il pezzettino di un puzzle, poi per comporre la figura intera. Ci sono personaggi che vanno, vengono, tornano, è veramente un racconto molto ricco e veramente scritto con una partecipazione tale che è secondo me inevitabile poi innamorarsene.
Assolutamente sì.
Ed è una di quelle storie che ti rimane proprio impressa.
Se ci fosse stato, c'è posta per te ai tempi, guarda, cioè se questa storia fosse stata reale e ci fosse stato, c'è posta per te ai tempi.
Sarebbe stata una gran storia per Maria, diciamo. ci avrebbe fatto una stagione intera del programma, non solo una puntata.
Scusate l'intermezzo trash.
Ogni tanto
ci vuole. Bene, andiamo oltre. E allora io procedo e rimango, diciamo, su questa linea di tenerezza e amore, ma vi racconto un amore un po' più innocente e confuso, se vogliamo, che è quello descritto in Tu mio di Harry De Luca, che veramente mi fa tornare bambina e anche oggi vado di tenerezza, scusate, non so. Oggi è così. È un libro del 1998 ed è ambientato a Ischia. Mm. I protagonisti della storia sono un ragazzo e una ragazza.
No, è ambientato a Procida.
A Procida?
Sì, è ambientato a Procida.
Dalla regia mi correggono, scusate.
Sì, sì.
Pardon. Stavo dicendo... I protagonisti della storia sono un ragazzo e una ragazza, e lei è un po' più grande di lui. Lui è alle prime armi con le uscite, gli amici e le ragazze, è adolescente, e si conoscono in questa estate e si raccontano, si... c'è questo amore un po' anche abbastanza platonico, se vogliamo.
Sì, perché poi in realtà non è neanche un vero amore.
Non si fidanza.
È un rapporto molto speciale che si viene a creare, sì.
Sì, è tutto molto sentimentale. E quindi, ecco, non c'è molto altro da dire per non
raccontare svelare troppo, tutto, sì.
Per non raccontare tutto, però è, anche qui c'è veramente della tenerezza, e quello che mi ha colpito di questo libro è l'innocenza di discorsi tra i due, proprio quella giovinezza che ti permette di essere sfrontato ma al tempo stesso anche di essere innocente. Tutto sommato non c'è una grande malizia nei discorsi, nei pensieri, nelle parole. C'è un approccio chiaramente adolescenziale, la scoperta del sentimento, del guardare l'altra persona, però i pensieri sono ancora puliti, innocenti.
Sì, non c'è poi in virtù anche di come dire, non so come spiegarlo, senza svelare troppo agli ascoltatori... perché poi c'è un piccolo segreto, diciamo, di lei, che poi si nasconde in questo rapporto fra i due, per cui veramente non potrebbe proprio avere malizia, però è veramente molto intenso, molto speciale, è vero.
Leggetelo.
Sì, è vero, è uno veramente un bellissimo libro, una bella lettura, poi breve, quindi si fa presto. Va bene, allora vado avanti con un altro libricino molto piccino che ho letto non troppo tempo fa, di recente, che è Le ore di Michael Cunningham. È un libro della fine degli anni 90 e che si è aggiudicato addirittura poi il Pulitzer per la narrativa, infatti proprio nel 1999. Perché è un libro che avrei voluto scrivere? Perché veramente c'è un'intuizione molto bella dietro, che è quella di raccontare Virginia Woolf come, diciamo, come scrittrice, ma anche come donna, diciamo. E la bellezza di questo libro è che affronta tre storie parallele, di tre personaggi paralleli che sono legati tra di loro per mezzo di un fil rouge che accompagna poi tutto il libro, e che si esplica proprio poi nel finale vero e proprio. Uno dei personaggi, per l'appunto, è proprio Virginia Woolf, che viene raccontata, insomma, nella sua giovinezza durante la stesura del romanzo La signora Dalloway. E poi ci sono altri due personaggi, che sono due personaggi invece molto distanti nel tempo. Una è Vanessa Bell, detta la signora Dalloway, dall'uomo a cui poi lei si accompagna, e Nelly, che invece è una casalinga, insomma, con delle problematiche anche importanti, insomma, anche di natura psicologica, insomma, soffre molto della condizione di casalinga, insomma, si sente oppressa nonostante abbia una bella famiglia, una bella casa, non abbia nulla di cui lamentarsi, e che sta portando avanti la lettura del romanzo. Quindi la signora Dalloway, il romanzo della signora Dalloway è un fil rouge per tutto il libro, attraverso poi le tre storie, che sono anche tre storie, diciamo, di donne molto, molto diverse e molto uguali tra di loro. E fra l'altro poi ne è stato tratto un bel film con Meryl Streep, Nicole Kidman e non ricordo la terza protagonista, credo Julianne Moore, quindi cast stellare. Che non ho ancora, film che non ho ancora visto, ma me ne parlano tutti bene, quindi penso che procederò anche alla visione.
Io devo ancora leggere il libro.
Molto bello. Mi è stata sintetica, veloce.
Bravissimo. 10 e 9. E vado. Tocca a me. E io concludo la mia parte di libri teneri. Però in realtà, per quanto questo libro sia tenero, è un libro che avrei voluto scrivere, ma non tanto per la tenerezza in sé. Cominciamo dall'inizio. Il titolo del libro è Norwegian Wood.
Ah, beh.
Il mio amore per Murakami ormai è
arcinoto, direi.
Lo sanno tutti, la mia fama mi precede. E questo libro mi ha letteralmente cambiato l'esistenza.
Oh.
E io sono poi sempre del parere che i libri giusti arrivano al momento giusto. È un po' come le persone.
Beh, è vero.
E questo libro mi ha veramente lasciato tanto, perché il messaggio di base poi del libro, a prescindere dalla storia in sé, e che se le cose devono accadere, accadono in un modo e nell'altro, accadono. Quindi sì, un po' c'è da credere al destino, però è un libro che si basa sulla speranza delle cose che possono accadere. Crederci fa tanto. E al centro della storia è un libro non troppo vecchio, del 1987. E in realtà ne è stato
vecchio. Si dice vecchio, di ciò che è collocato alla fine degli anni 80 non si dice che è vecchio.
Scusa, perdona. E dicevo,
dell'87.
E dell'87 ne è stato tratto anche un film che in realtà non ho visto, non perché ora vi svelo questa cosa per chi non la sa. Non perché io non voglia vedere questo film, io sono arrabbiata perché non posso vedere questo film, ma questo film è stato fatto in giapponese, non è stato tradotto, è solo giapponese, quindi amici ascoltatori...
Neppure i sottotitoli?
No, i sottotitoli sono in inglese e giapponese.
Però
Amici in ascolto, se qualcuno sa che esiste una versione con almeno dei sottotitoli italiani...
In italiano, beh...
Fatemelo sapere, perché... All'inglese ci posso arrivare, al giapponese proprio no.
Direi che no.
Non ce la fa, non ho seguito quegli studi, quindi non saprei proprio che pesci prendere. E questa cosa mi fa arrabbiare un sacco. Magari è un segno anche qui del destino, che è meglio che non lo vedo e non mi rovino la festa.
Ah, boh, non è detto. Dai.
Però ci tenevo, siccome è un libro che mi piace particolarmente, ci tenevo. Però, come dicevo, la storia di base è una storia tenera, sebbene non sia il motivo per cui avrei voluto scriverlo. Alla base della storia ci sono anche qui due ragazzi, sono Watanabe e Naoko. E la storia sostanzialmente è questa. Watanabe e Naoko scoprono di amarsi. Ma in realtà lei era la fidanzata di uno dei più grandi amici di Watanabe. Quindi queste cose non si fanno. Suddetto amico muore. Quindi c'è tutta questa parte dei sensi di colpa dell'uno e dell'altro che vogliono amarsi. Cioè, in qualche modo cedono anche...
Insomma... al a questo, di
a questo amore, diciamo così, e, però ci sono tutti questi sensi di colpa e è tutto molto struggente, diciamo.
Sempre leggerino, insomma.
Sì, la tocca sempre piano Murakami.
Esatto.
E... però lui ha... c'è sempre questo senso dell'onirico che alla fine giustifica tutto.
Ma sì! Ma sì, buttiamola così.
E poi lei, insomma, cioè, lei ha una storia molto particolare che non vi posso raccontare perché altrimenti vi rovino tutta la bellezza del libro. E... però sì, cioè, c'è questa ambientazione sempre giapponese onirica che rende tutto molto favolistico e in qualche modo tutto giusto, anche
quello che non dovrebbe esserlo, sì. Mettiamola così.
E a parte che avrei voluto scriverlo proprio per lo stile di Murakami, che certo. È uno stile che io adoro, che chapeau, ma proprio per questo continuo senso di speranza, per cui in qualche modo chi legge il libro si rende conto che quasi, cioè, il destino proprio ci mette lo zampino per questi due. Cioè, per quanto questi due vogliano fuggire l'uno dall'altro, e in realtà poi tornano sempre. E quindi questa è la mia motivazione per aver inserito questo libro in questa puntata.
Mi pare giusto.
Prego.
Va bene, allora vado avanti con qualcosa di molto meno partecipato e partecipativo, mi verrebbe da dire, perché parlo di Stoner di Edward Williams. Allora, questo romanzo non ha una storia in realtà molto fortunata, diciamo in termini di storia editoriale, perché è un romanzo che Williams scrisse nel 1965. In realtà però ne furono vendute pochissime copie, quindi non riscosse grosso successo.
Hashtag Vaina Gioia.
Sì, poverello. E, si tentarono delle ripubblicazioni poi nei decenni successivi, però anche qui diciamo non godettero di troppa fortuna e poi di troppo successo per il pubblico. Fino a quando non c'è una riscoperta da parte di una scrittrice francese nel 2011, che quindi insomma provvede alla traduzione e all'edizione in Francia, e da lì scoppia il caso Stoner in tutta Europa e in tutto il mondo, perché da lì poi altri paesi decidono di iniziare la corsa, la traduzione, la pubblicazione nuovamente di questo romanzo, fino per l'appunto poi all'Italia, infatti... Finalmente in Italia Stoner poi fu portato da Fazzi nel 2012, e Fazzi che poi è stata la casa editrice che ha avuto i diritti del libro fino, credo, a quest'anno o lo scorso anno, perché poi i diritti sono stati acquistati da Mondadori, infatti adesso non è più edito Fazzi, che però continua a pubblicare gli altri titoli di Williams, e Butcher Crossing, Augustus. Però Stoner è passato alle mani di Mondadori.
Così.
La trama, ecco perché dicevo che in realtà è poco partecipato e poco partecipativo, perché questo libro, oltre a godere di tutta questa sfortuna editoriale, allora, se vogliamo, in termini di trama, sono tutti concordi nel dire che non ha una trama molto forte oggettivamente. È la storia di un personaggio, Stoner per l'appunto, e della sua vita molto, molto pacata, molto tranquilla.
Monotona, se
vogliamo. Monotona. È un personaggio che, almeno personalmente, ma poi confrontandomi con altre persone che hanno letto il romanzo, insomma, in realtà mi sono molto ritrovata con questa impressione, è un personaggio che andando avanti finirete per odiare.
Sì.
Per la sua passività sostanzialmente nell'accettare tutte le situazioni della sua vita legate alla sua famiglia, non è l'uomo probo, in realtà è tanto onesto per cui si spaccia, se così possiamo metterlo, che potrebbe apparire, perché in realtà poi tradisce la moglie, quindi non che la moglie fosse, come dire, a sua volta
simpaticissima,
troppo simpatica. Insomma, e subisce tutte le vicende sostanzialmente della sua famiglia, le decisioni soprattutto della moglie e poi della figlia, insomma, vive una serie di drammi, eccetera, ma
Inetto, lui è inetto.
subendo passivamente tutte queste vicende senza mai in realtà poi avere il pugno e prendere in mano tutta la situazione. Quindi è un personaggio che arrivereste in un certo senso ad odiare. Però perché è un libro che veramente avrei voluto scrivere? Perché in questa banalità di trama c'è una scrittura che veramente rende poi straordinario questo personaggio. Ed è difficile da spiegare per chi magari non lo ha letto, detta così risulta difficile immaginare come una trama così raccontata possa essere poi tanto avvincente e quindi dove risieda poi la motivazione del successo di questo
No, è vero,
romanzo.
è uno di
Però
quei libri che non
davvero
riesci a
è uno
chiudere.
di quei libri che soprattutto però ti devi fidare, cioè come dire, devi fidarti per cominciare sulla parola, devi fidarti della parola di chi te lo consiglia nel cominciare a leggerlo, un po' anche forse a scatola chiusa,
Sì.
senza troppe pretese, senza troppe
Se vogliamo è un po'
aspettative.
come il deserto dei Tartari, non succede niente, però tu sei lì.
Però qui peggio, nel senso che non c'è neanche un'intuizione di trama grossa, nel senso che lì c'è tutta una serie di, come dire, significati, dati, l'attesa del tempo, cioè come dire,
Sì,
ci sono
però.
dei retrosignificati che qui in realtà non ci sono
Sì, però
affatto, è
cerco di
una trama
spiegarmi senza
piattissima.
fare spoiler. Ci sono dei punti in cui pare che lui voglia dare una sorta di svolta alla sua
Sì,
vita.
questo sì.
Ci sono dei momenti in
Sì,
cui
questo sì.
ti viene da dire, dai, sta per fare
Però
qualcosa.
è veramente tutto tanto reale, nel senso che veramente potrebbe essere la storia di una persona che incontrate per
Assolutamente
strada.
sì, è anche molto verosimile che.
È la storia veramente di una persona molto media, perché neppure media credo che sia l'aggettivo adatto.
Medio basso.
Veramente molto, molto media, però con veramente una scrittura veramente magistrale. Cioè, Williams è riuscito a trasformare questo personaggio
Inutile se vogliamo.
in come se fosse un eroe moderno, ecco, quasi, pur non
Forse sta
facendo
proprio
niente.
nel fatto che somiglia a molti, cioè.
Sì, forse è anche la questione fra virgolette, immedesimarsi, nel senso non è il lettore che si immedesima nel personaggio, ma riconosce buona
Dire, io questa
parte
persona la
della. Sì,
conosco.
esatto, si ha la sensazione quasi di conoscerlo, è vero. È vero, quindi questa insomma, è stata secondo me forse la grande intuizione.
Va bene, posso prendere la parola? Va bene. Allora, adesso vi parlerò, di un libro che in realtà mi avete già sentita nominare, ma il tributo andava inserito assolutamente. E non è, una cosa retorica, nel senso che è davvero uno dei libri che io avrei voluto scrivere perché per me è geniale. Ed è Dieci piccoli indiani della Christie, perché. Ma come si fa a scrivere una trama così? Cioè, io ricordo ancora, io l'ho letto, facevo le medie, io non ho dormito per una settimana, eppure non era quella paura che ti fa dire io non leggerò mai più un libro di questa.
No, no.
È diventata la storia di un grande amore, io non ho dormito per una settimana. Eppure mi sono innamorata di questa donna. E come si fa a scrivere una trama, a pensarla e a
Beh,
far
sì.
filare tutto senza perdere il filo, senza perdere pezzi?
10 piccoli negretti, perché poi l'originale, ora non voglio essere,
No,
però
no, 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 e
l'originale
non ne
era.
rimase
E non ne
nessuno.
rimase nessuno.
Assolutamente. Il nome più conosciuto è Dieci piccoli indiani, il nome originale e non ne rimase nessuno. Per chi non dovesse conoscerlo, è la trama, la storia si svolge su un'isola e dei personaggi che in realtà non si conoscono tra di loro vengono invitati in questa villa, vengono accolti in realtà neanche dal padrone di casa, ma cioè colui che ha inviato le lettere, ma dal maggiordomo. E rimangono rimangono lì in attesa che qualcosa accada. Fino a quando
non inizia davvero ad accadere qualcosa.
Qualcosa accade, ma non gli piace tanto. Nel senso che loro trovano nella sala da pranzo appunto queste statuine con i negretti e questa filastrocca. In questa filastrocca ogni personaggio fa una brutta fine, viene indicata certo. Precisamente come ciascun negretto della filastrocca muore. Non me ne vogliate, non ci denunciate, li chiamano negretti.
Per quello mettevo le mani avanti prima, nel senso che la versione originale è tradotta in questa maniera. Non
la specifichiamo perché qua...
Sì, esatto, Dieci piccoli indiani è stata poi una modifica,
ripulita, diciamo,
una modifica successiva.
Ai tempi, poveraccia, nessuno le aveva detto nulla. E quindi dicevo, in questa filastrocca ogni personaggio, mettiamola così, fa una precisa bruttissima fine e loro si rendono conto che in realtà anche loro fanno esattamente una bruttissima fine seguendo esattamente la filastrocca. Quindi cercano di sfuggire alla morte, ma non riescono. E chi sarà stato, visto che non c'è nessuno in casa? Io non ho dormito per una settimana, ripeto, sì, cioè...
Esatto, perché poi il finale è veramente tanto...
Perché tu davvero stai lì a dirti, ma come caspita, ma chi possibile. È? Non c'è nessuno!
Perché davvero poi, e non è rimase nessuno, perché davvero poi tutti gli abitanti dell'isola, cioè...
Muoiono
male!
Tutti!
Molto male!
Tutti, eppure in realtà leggendo sembra che davvero questi siano soli, quindi... Ma come è possibile? Non c'è nessuno in casa, cioè loro fanno anche... le veglie di notte proprio per vigilare che non entri nessuno perché non capiscono cosa succede, eppure chi deve morire riesce a morire, cioè in un modo o nell'altro la filastrocca, la profezia della filastrocca si avvera. E quindi ovviamente poi sul finale si scopre chi è stato, la motivazione, cioè questi personaggi che all'apparenza, cioè in realtà non si conoscono tra di loro e all'apparenza sono sconnessi l'uno dall'altro, in realtà sono legati da questo benedetto fil rouge di cui sopra Cristina, che non è però per niente romantico in questo caso.
Pazienza.
E quindi per forza, cioè, andava inserito, no, perché è un capolavoro.
È una trama,
cioè,
veramente congeniata benissimo. Cioè,
lei poteva anche fermarsi e scrivere solo questo libro e vivere...
Sì, esatto, così, il campare, cioè, di rendita, perché poi sostanzialmente, se pensate, è un po' il plot base della maggior parte dei film horror attuali.
Sì, e soprattutto, tra l'altro questa cosa mi avrebbe fatto uscire fuori di testa, calcolate che questo romanzo è stato pubblicato nel 1939, ma all'inizio era pubblicato a puntate su un giornale, cioè...
Come no. Duopo all'epoca, d'altronde.
Ma io non ce l'avrei fatto.
Creava molto hype, però, se ci pensi.
Sì, cavolo, però, capito, cioè io non ho dormito per una settimana leggendolo tutte le sere, figuriamoci.
A puntate, sì, esatto, no, è insostenibile.
Cioè, tipo che mi trasferivo in edicola, non lo so.
Va bene.
Andiamo oltre, vai.
Allora, per concludere, io concludo la mia cinquina, in realtà più o meno restando sullo stesso mood, e passo ad un altro involontariamente, perché non sapevo che Ilaria avrebbe inserito questo libro, passando ad un altro maestro, non del giallo, ma dell'horror, che è Stephen King. Allora, i libri e i romanzi in genere, diciamo, di Stephen King sono veramente da staccarsi la testa per come sono congeniati a livello di trama. Fra l'altro, la maggior parte delle volte sono, come dire, modi per esorcizzare le proprie paure. Stephen King nei suoi romanzi esorcizza le sue paure. E non potevo, ho pensato a tanti romanzi, perché in realtà sono tante le trame di King che davvero ho trovato veramente geniali, però It forse è il libro che mi è rimasto più impresso di tutti, perché davvero c'è un mondo dentro. I più forse conoscono di più la trama relativamente poi alle trasposizioni cinematografiche, quelle della miniserie degli anni 90 e poi, insomma,
anche
quello più recente, sì, esatto, in due film, credo di un paio di anni fa, 2-3 anni fa, ora
sì, pre-pandemia, sì.
Che è molto più fedele alla trama rispetto alla miniserie degli anni 90, da un punto punto di vista, sì, appunto proprio di trama e di scene, però poi ha tutto un mood molto diverso, anche perché quello è ambientato negli anni Ottanta, insomma, c'è un ammiccare ad altre situazioni, ad altre cose che poi non ho trovato molto, diciamo, rispecchianti il romanzo. E il romanzo è ambientato in questa cittadina, come dire, mi verrebbe da dire quasi stregata, nel senso che è il centro veramente del male del mondo. Quindi questo già vi fa capire l'ambientazione quale sia. Siamo alla fine degli anni 50 in America, questo paesino. E protagonisti sono, per diciamo antitesi poi di tutta questa situazione, dei bambini, sette ragazzini che sono, diciamo, gli sfigati, se così possiamo dire, del paese, il club dei perdenti, che vengono fra l'altro perseguitati, insomma, eccetera, e che si trovano per l'appunto come antagonista It, che Pennywise, però in realtà è molto più che il pagliaccio che poi è stato portato al cinema, portato al grande schermo, perché poi in realtà è la rappresentazione del male e delle paure di ognuno. Quindi poi nel libro la cosa bella è che c'è tutta una descrizione non soltanto delle singole storie, dei personaggi, della storia di It, che poi è un personaggio che in realtà ricompare spesso in molti romanzi viene ripreso in molti romanzi di Stephen King, ma viene descritta tutta la cittadina con i quartieri, cioè se ne potrebbe ricavare veramente una cartina, è come se avesse disegnato, un po' come Tolkien, se pensiamo al Signore degli Anelli, ha proprio ricavato una geografia del luogo con una serie di luoghi clou della storia, che sono per l'appunto l'entità del male, il male che si annida anche nelle persone vicine, a questi bambini. Quindi in realtà è come se il paese non lo vedesse perché fosse fatto di quello. È molto difficile da spiegare, è un libro veramente molto lungo, quindi ci vuole tanta pazienza anche
per leggerlo. In realtà è un horror molto profondo,
però sì, esatto, ci sono una serie di significati dietro,
cioè non è un horror,
la vita, splatter, la morte, l'amicizia, no, non è un horror fine a se stesso, è per questo che secondo me è veramente uno dei libri forse più belli di Stephen King, perché c'è davvero tanto dentro, bisognerebbe andare un po' oltre a quello che a cui poi è stato un po' ridotto e sminuito secondo me. E io ho concluso.
Bene, concludo anche io. Torniamo un po' alla tenerezza, ci siamo spaventati, abbiamo un po' tremato, certo. Adesso torniamo un po', placchiamo i nostri animi. Con un libro, per cui probabilmente riderete di me, ma non fa niente, io sono un po', chi mi conosce lo sa, sono un po' sui generis, su certe cose. Io avrei voluto scrivere Papà Gambalunga.
Ah, oh, questo sì, mo... è un feticcio di Ilaria di cui ero conoscenza.
Mo ve la do questo notizio. È un libro del Calare dell'Ottocento, reso famoso più che altro dal famosissimo cartone di cui sì, esatto. Vi faccio l'onere di evitare di cantare la sigla, perché
no, non mi pare,
altrimenti adesso ci finisce male.
No, no.
Però vi giuro che la so.
Ve lo giuro anche io.
La protagonista della storia è Judy, che in realtà si chiama Jerusha.
Ah, non lo sapevo.
Vedi? Si chiama Jerusha. Judy Abbott è una trovatella, un po' alla stregua di Anna dei Capelli Rossi, se vogliamo.
Beh, sì, esatto.
In realtà è rossa anche lei. Che vive in un orfanotrofio e la cui vita cambia quando all'improvviso un benefattore anonimo,
lo vorrei anche io questo,
stiamo tutti aspettando, se ci senti batti un colpo, decide di prendersi cura della sua istruzione. Lui non vuole niente da lei, vuole solo che lui periodicamente le scriva, le racconti come va la vita e quali progressi ha fatto con i suoi soldi, sostanzialmente.
Oggi ho speso.
E la ragazza, spaesata da questa cosa, che chiaramente,
beh, di certo inusuale,
non si aspettava, finisce per innamorarsi di questo, quest'uomo, di quella che lei definisce un'ombra, perché poi lei lo vede passare per andare appunto a versare
a saldare
la retta che riguarda la sua istruzione, ma lui non si presenta, non si fa vedere, quindi poi succedono una serie di cose. E la cosa bella è che è scritto sotto forma di lettere, è un romanzo epistolare, cioè
Epistolare.
la storia è raccontata proprio attraverso le lettere che Judy scrive a questo papagammalunga che lei chiama così perché non sa chi è, ma vede la sua ombra proiettata sul muro ogni volta che lui entra nell'orfanotrofio per pagarle la retta. E quindi per lei è papà gamba lunga perché vede quest'ombra lunghissima e questo stacco di colza finito. Quindi poi si passa dalla tenerezza, dallo stupore all'amore, a tante cose, ma a me ha colpito proprio il modo in cui è raccontata la storia. Non lo so, probabilmente il fatto che il racconto sia stato efficace, io sia riuscita ad immaginarmi luoghi, persone, dialoghi, tutto, anche solo attraverso una lettera, credo che faccia la differenza perché
Beh,
non è,
certo.
poi così
No,
scontato non
no.
avere il dialogo diretto eppure riuscire ad immaginare tutto quello che succede. E poi, non so, forse anche perché è stato uno dei primi romanzi che ho letto quando ero ragazzina, mi ha molto colpita. È un romanzo a cui sono particolarmente affezionata. Probabilmente le ragazze della mia età risponderebbero piccole donne ad una domanda del
Beh, sì,
genere.
forse a molte sì. Vabbè,
E io invece che sono,
un po' outsider.
originale, vi dico papà gamba lunga. E ripeto, non vi canto la sigla, ma nella mia testa la sto cantando.
Va
Bene,
bene, su.
questa puntata finisce qui. Ci scusiamo per il disagio e per il fatto che vi abbiamo rubato quasi un'ora del vostro tempo. Non volevamo, ma questa puntata
Ci
ci ha
ha
prese.
particolarmente, come dire, presa.
Quindi noi vi salutiamo, speriamo che abbiate voglia di tornare a sentirci
E
parlare
vi diamo quindi appuntamento
al mese
al
prossimo
mese
e
prossimo.
soprattutto vi ricordiamo che se proprio non vi stiamo antipatiche potete trovarci anche su Instagram
E
e su
su Facebook
Facebook come
come
Libri
Libri
che
che
ti
ti passo.
passa. Ciao!